solo gli stolti muoiono, uno studio biblico del dottor Trevor Gaga. Dio sta nella divina assemblea, egli giudica in mezzo agli dèi. Io ho detto, voi siete dèi, siete figli dell'Altissimo, eppure morrete come gli altri uomini e cadrete come ogni altro principe. Solo gli stolti muoiono, questo potrebbe rivelarsi un osso duro da digerire per molti, poiché innanzitutto ha un suono assolutamente arrogante ed insolente per la mente umana, che insieme al sistema del mondo ha glorificato la morte e si è resa disponibile ad un patto con lei. Oh sì, ogni uomo in un modo o nell'altro ha riverito la morte, si è inchinato davanti a lei e ha detto inconsapevolmente: «O morte, chi è mai come te?» Invece di indignarvi, provate a confrontare con calma la dichiarazione «Solo gli stolti muoiono» con quella di Gesù, che apparentemente insultò i tradizionalissimi ebrei dicendo loro: «Lasciate che i morti seppelliscano i morti». Questa è la sua risposta ad un uomo che gli aveva chiesto gentilmente di potersi prendere una breve licenza per seppellire suo padre, dopodiché avrebbe ripreso a seguire Gesù. Se voi capiste la complessità della vera tradizione ebraica sui diritti di sepoltura, insieme alle innumerevoli leggi sul diritto successorio che l'accompagnano, allora capireste anche veramente quanto questo giovane discepolo avrebbe potuto sentirsi offeso. Ciò significherebbe che essi e le generazioni antecedenti, incluso Mosè, non erano altro che un grappolo di ignoranti morti che si occupavano di seppellire altri morti. Il giovane ebreo, che per un attimo vide la luce e cercò di allinearsi con essa, si sarebbe stupito ed anche offeso per le osservazioni di Gesù e pertanto ritirato nelle tenebre per non essere mai più menzionato tra i discepoli di Gesù, perdendo così il suo posto alla destra della gloria di Dio. Gesù, come chiunque conosce la verità e cammina nella luce, non avrà nulla a che fare con il sistema o con il regno totalmente allineato con la morte e l'inferno. Lui non si sarebbe identificato con storie di dolori e di cimiteri, ma avrebbe preferito cantare davanti ai suoi fratelli nella terra dei viventi, proclamando l'ineffabile amore di suo padre, che lo aveva benedetto di ogni benedizione spirituale ed aveva consegnato a lui tutte le cose a suo piacimento. Egli si è manifestato per esporre le celate opere del regno di Satana e dissolverle con i piedi infuocati del Vangelo, liberando i suoi fratelli dalla sua morsa e portandoli nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Per questo scopo una voce tuonante dal cielo, accompagnata da grandine e lampidi fulmini, sta dichiarando sugli uomini della terra: il vostro patto con la morte sarà annullato e il vostro contratto con essa non sussisterà più. È la stessa voce tuonante che parlò tramite Gesù nei giorni della sua manifestazione nella carne e parla anche attualmente attraverso gli angeli, i messaggeri di Dio che si sono allineati con la verità. Veramente beati sono quelli che non si scandalizzeranno a causa della luce, anche se questa avrà ridotto a nulla le loro altissime tradizioni e i loro valori umani in questo mondo esterno. Essa lo fa svelando l'uno ed unico che è al centro di tutte le cose. Luca 7,23: «Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Ricordate, la consapevolezza di questo uno a cui Gesù fa riferimento deve aumentare, mentre l'io deve diminuire finché il nostro ego umano e le sue miriadi di credenze associate scompaiano. La terra infatti deve essere coperta dalla conoscenza consapevole di questo uno come le acque ricoprono il mare, perché oltre a lui non c'è nessun altro. Questo è il giorno dell'uno, quando tutte le ombre svaniscono e solo lui è manifestato. Quando, stando fermi nella luce, diventa evidente che tutte le cose al di fuori di essa sono mere ombre e parabole. Ciò che si può vedere, gustare, toccare è una mera parabola che punta all'uno in segreto. A tal punto di stoltezza l'uomo può arrivare, appesantito, affaticato e pieno di dolori da ogni parte, mentre rincorre mere ombre tutti i giorni della sua vita. In questa prospettiva, tutto ciò a cui gli uomini tengono di più diviene come idoli abominevoli, perché non sono radicati nella verità. Perché quello che è eccesso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Luca 16,15b. Come sappiamo, più e più volte Gesù si è confrontato con una fiera opposizione dei principi dell'età presente che non volevano saperne della sua dottrina, che afferma che c'è un solo Dio e che egli era uno con lui. Perché mai questo dovrebbe offendere gli uomini? Questa pura dottrina rivelante Dio come tutto in tutti è come un pezzo di roccia tagliato dall'eternità senza mani umane e perciò porta ad annullare il fondamento stesso delle credenze umane e dei valori fortemente esaltati dall'uomo. In uno di quei momenti di forte opposizione, Gesù ha gentilmente ricordato loro che le medesime scritture che essi consideravano come roccia e fondamento della loro fede dichiarava apertamente che essi stessi sono dei e figli dell'Altissimo. Gesù stava letteralmente dicendo: «Fratelli, avete forse dimenticato che siamo della stessa sostanza, dello stesso Padre, dello stesso Dio, stessa vita, stessa gloria? Avete dimenticato come da principio gridammo insieme di gioia nella stessa congregazione di figli di Dio e di come abbiamo fatto dolci melodie fra le stelle del mattino? Ma lungi da pacificarli, convertirli e guarirli, questo raggio di pura rivelazione proveniente dalle profondità del Padre avrebbe anzi soffiato ulteriormente sul fuoco del loro tormento e della loro rabbia, sì da spingerli a cercare di crocifiggere Cristo. La parola cristallina come la rugiada mattutina sulla tenera erba, che doveva portare rimembranza e ristoro e sollevarli nella loro gloria, sarebbe diventata subitaneamente un ostacolo e odore sgradevole di morte per loro. Essi voltarono le spalle alla loro stessa grazia e salvezza e così facendo crocifissero Cristo, la loro vera vita, a se stessi. Essi non potevano comprendere e abbracciare la luce che brilla nel baratro del loro buio intendimento e pertanto morirono fuori di essa nella loro incredulità di meri uomini mortali. Quella luce aveva lo scopo di liberarli dalla morsa della morte e conferire loro ancora il potere della figliolanza. E la luce brillò nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuta, a coloro che credono nel suo nome, essa ha dato il potere di diventare figli di Dio. Giovanni 1. Come potrebbe mai l'uomo, così stupidamente e ciecamente, trascurare una tale salvezza annunciata oggi ad ogni creatura sotto i cieli? Qualcuno potrebbe puntare subito il dito sui custodi delle leggi mosaiche ed ebraiche dei tempi di Gesù, in quanto ipocritamente incapaci di leggersi dentro ed investigarsi. Tale mentalità degli scribi e dei farisei rivela la mente umana così immersa ed impigliata nelle profondità di Satana, chiaramente incapace di comprendere il segreto della discendenza di Dio, mascherato sotto forma umana ed espressioni sia visibili che invisibili. È la stessa mentalità carnale così debole, fragile, smemorata e incline alla materialità con cui anche Gesù ha dovuto contendere quando si è trovato nel divario rivelante il mistero della pietà. Era quella stessa mentalità che si manifesta come il diavolo, cercando di invogliare il figlio con le glorie di un mondo illusorio e portarlo ad abbandonare il suo stato primigenio per le glorie di un mondo nei cui confronti ha osservato un digiuno simbolico. Gesù avrebbe in seguito esclamato: lo spirito è pronto ma la carne è debole. In altri termini, essa è lenta ad udire e ricevere le cose di Dio. Parlando sotto ispirazione dello spirito, lo scrittore del Salmo 82 parla di un grande mistero, l'assemblea dell'Onnipotente, l'Iddio Onnipotente. Autore di questo breve salmo aprì gli occhi su qualcosa che egli stesso non poteva penetrare con lo sguardo fisico. Stava vedendo l'Ecclesia, intesa come Chiesa, l'universale adunanza degli Elohim riunitisi nel nome del Signore. Non sta scritto che ci sarà un raduno alla presenza del Signore. È così perché tutto sortì da quel raduno. Questi sono letteralmente coloro che compongono la divinità, il corpo di Dio. Essi hanno la totalità del loro essere nascosto in Dio, nel senso che vivono esclusivamente a causa di Lui. È la medesima congregazione che apparì come una nuvola sospesa sulle acque e dichiarante sia fatto e sia. La stessa assemblea celeste di Dio che apparì di nuovo come un solo uomo celeste quando dice: io sono l'Onnipotente, io vivo in eterno ed io solo possiedo le chiavi dell'inferno e della morte. Su questa assemblea di miriadi di figli di Dio, Gesù afferma che la morte non ha potere e in parole povere essi non gusteranno mai la morte. Gesù si ricorda ancora che eravamo in quella congregazione dell'Onnipotente già da prima quando dice: voi eravate con me fin dal principio, Giovanni 15:27. Se ciò veramente rappresenta l'inizio e l'origine di ogni uomo, allora perché gli uomini devono morire? Perché sembrano essere caduti a corto di tale marchio ad alto contenuto di Dio? Il Salmo 82 dà anche la semplice risposta: essi non hanno né conoscenza né intelligenza, essi camminano nelle tenebre. Possiamo anche riassumere questi concetti in tre semplici espressioni: senza conoscenza, senza comprensione e cecità spirituale. Tutto ciò rivela la pura ignoranza spirituale che avviluppa gli uomini di quest'epoca, che hanno hanno abbandonato il loro status celeste. Nella loro comprensione ottenebrata, essi si sono ridotti a semplici uomini morali e quindi a morire come semplici uomini. Di qui le litanie dei becchini che avanzano dicendo: tu sei polvere. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, Osea 4:6. Possiamo allora comprendere il fatto che i figli del Dio Altissimo sono fatti della stessa incorruttibile ed immortale sostanza del loro Padre Celeste, perciò la morte non ha dominio su di loro. Il Padre di Luce dice: nel mio essere non ho morte, quindi non posso amministrarla né partorirla, posso solo accelerare e trasportare i morti nella vita. Nel mio regno la corruzione è cosa inaudita, nulla che contamini o crei menzogna ha posto nel mio regno. Ciò che è nato da seme incorruttibile è incorruttibile ed immortale e lascia frutti di vita secondo la sua specie. Lo stolto è uno che abbandona il suo precedente stato perché semplicemente non trattiene la conoscenza del Signore durante la sua vita. Dichiarandosi saggio nelle vie di questo mondo, si allontana dalla conoscenza del suo vero sé, l'invisibile ed incorruttibile Signore della gloria, per seguire quella dell'uomo mortale. Del tutto uguale è la storia dei figli di Dio ai tempi di Noè, i quali, attratti dall'inganno delle ricchezze materiali, lasciarono da parte la loro gloria e discesero dal loro stato per essere uniti con i semplici mortali, solo per essere spazzati lungo il sentiero scivoloso di morte nel grande abisso del nulla. Pensando di essere saggi, sono in realtà divenuti stolti, corrompendo se stessi nell'abbandono della conoscenza del Creatore ed allineandosi con la creatura, perciò peritura, essi morirono come uomini. Ascoltate la voce dello Spirito che dice: che giova all'uomo guadagnare le glorie di questo mondo materiale se poi deve lasciare la sua anima in potere della tomba? Essi sono corrotti, si sono dati ad opere abominevoli, non c'è nemmeno uno che faccia il bene. Il Signore ha volto il suo sguardo giù dal cielo sui figli degli uomini per vedere se ci fosse qualcuno che avesse conoscenza e cercasse Dio. Salmo 14:1-2. Penso che neanche un uomo sotto i cieli sia esente da questa follia di negare la conoscenza di Dio. Se essi avessero conservato la conoscenza di Dio, non sarebbero ora dei mortali legati alla terra, ma piuttosto dei figli di Dio che hanno il loro essere in Lui, nei cieli. La nostra vera dimora è in Lui, nei cieli, nel regno di Dio. Quando siamo consapevoli di questo, come Gesù possiamo dire senza un briciolo di dubbio che noi non siamo di questo mondo, anche se per un momento possiamo apparire in questo mondo. E per questa assoluta finalità il messaggero di Dio sta annunciando l'eterno Vangelo della riconciliazione agli abitanti della terra, che sono stati distratti, allontanati dal loro primitivo stato in Dio, dicendo loro: pentitevi e convertite la vostra vita al Signore, siate riconciliati e siate salvati. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Notate che l'Evangelo è diretto a quelli che inabitano la dimensione terrestre, non a quelli dei cieli, dove la Chiesa è situata. Dimorare in terra significa letteralmente essere terreno, terrestre, ovvero mentalmente carnale, cosa che naturalmente significa mortale. La buona novella è destinata a portare illuminazione, rivelazione e riconciliazione, affinché i figli di Dio possano riscoprirsi di nuovo nell'adunanza celeste con l'Onnipotente. Figli di Dio, risvegliatevi e credete di nuovo in questo unico nome. Per fede siate battezzati in quell'unica identità del Signore della Gloria. Ricevete il Vangelo della Grazia, rivelante questa splendida connessione nascosta in Dio, alla quale avete parte per diritto. Ascoltate il messaggero, l'angelo, e vivete. Parlando a nome del Padre, Gesù avrebbe poi dichiarato: se un uomo non crede che io sono in lui, egli morirà nei propri peccati. Confrontate le parole di Gesù con questa frase: il salario del peccato è la morte. Tramite tutto ciò possiamo discernere una ridefinizione del peccato da parte di Gesù, che annulla tutto ciò che l'uomo aveva finora generalmente considerato essere il peccato. È soltanto l'inabilità a riconoscere la sua vera identità come figlio di Dio, che è uno con il Padre. È ancora un disallineamento con il proprio vero sé. Il non credere è già un peccato in se stesso, ed è per questo che egli dice: credete e sarete salvati. Credere a che cosa? Credere che l'io in voi è l'universale io sono. Se tu puoi credere a ciò, allora entrerai nel tuo riposo come Dio fece, perché lo stato di terra informe e selvaggia, desertica, sinonimo di incredulità, si è trasformato in un giardino rigoglioso e lussureggiante, l'Eden. Caccia via da te l'ingannatore che dice il contrario e credi ancora una volta. L'incredulità conduce alla morte, un presente e continuo allontanamento dalla fonte originaria, che è il Signore Dio tuo. Si tratta di uno slittamento infinito nel pozzo senza fondo del nulla, dove tutti sono privati della bellezza e gloria del Dio vivente e consapevoli che esse sono perse del tutto. Se l'uomo non conosce veramente se stesso in quanto figlio amatissimo di Dio, gradito ed immacolato al suo cospetto, soffrirà le pene sempre crescenti dell'inferno e della morte. L'incapacità di portare attenzione al risuonante consiglio divino, che aiuta a trasferire l'uno divino all'interno, che ha origine fin dall'eternità, fa sì che il figlio completamente scartato muoia come un uomo. Finché rimane nell'eterna caduta di stella errante, egli continuerà in un viaggio senza fine nel buio più nero, infinitamente lontano dalla sua legittima dimora, che è sull'altissima ed inviolabile vetta sacra di Dio, il luogo di ogni potere. Meditate su queste parole. A motivo dell'impareggiabile amore di Dio verso il mondo, egli ha donato il suo unigenito figlio affinché non veda la decomposizione. Il mondo è quello assente dalla realtà della comunione unitaria di padre e figlio e pertanto accecato all'indissolubilità dell'io sono. Questa è morte. Come può un uomo invertire questa tendenza? Semplice, ricevendo il dono gratuito di Dio, che non è altro che la rivelazione che voi siete il figlio. Obbedientemente seguite la voce dell'unzione interiore, allentate i sigilli posti sulla vostra comprensione, permettete all'uno interiore di emergere. Non permettete all'ingannatore di ingannarvi, cacciate fuori il Dio di questo mondo che ostacola il ritorno alla vostra legittima dimora nell'Eden. L'ironia in tutto ciò è che la stessa saggezza che otteniamo dall'alto apparirà sempre pura follia per il mondo esterno, per come esso è accecato. I saggi agli occhi di Dio hanno pensato che gli stolti del mondo esteriore debbano scoprire il sentiero chiamato la Via Santa, che riporta alla vita dove non c'è la morte. Essi risiedono eternamente su quel santo terreno, avendo riscoperto se stessi nel Signore. Questa è la vita eterna. Con amore, Trevor Gaga.